Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa. Cari amici, la volta scorsa abbiamo concluso una semplice esposizione della vita e dell'opera di San Francesco da Paola, il fondatore dei Minimi, e avevamo visto la straordinarietà di questa figura di grande santo e dell'ordine che crea, un ordine unico per spirito di penitenza, per mortificazione, per severità e asprezza della regola, una regola che prevedeva una quaresima perpetua e una serie di norme mirate a mantenere appunto una grande umiltà in tutti i suoi membri. Questo ordine si spinse fino, per volontà del fondatore, a escludere che i suoi membri potessero ottenere titoli accademici utili, anzi necessari, per arrivare a completare la carriera religiosa, divenendo vescovi o divenendo magistri nelle facoltà universitarie. Quindi, quando per motivi di apostolato farà studiare i suoi frati, studieranno arrivando sì ad avere le conoscenze di un dottore, di un maestro, ma fermandosi nel percorso di studi prima di conseguire il titolo accademico che avrebbe permesso poi una carriera, diciamo, ecclesiale più elevata. Questo fa capire la cura nei particolari per avere la più grande umiltà. Se ricordate, dicemmo che questa figura è straordinaria perché nell'età più di profondissima crisi della Chiesa sotto Papa Alessandro VI Borgia, un po' il Papa simbolo, potremmo quasi dire, di crisi, di mancanza di fervore, di tiepidezza, di vizio penetrato dentro la curia romana in modo terribile. Ebbene, in questa età dove è in crisi non solo la Chiesa, ma anche il mondo civile, i costumi si corrompono, sorge un santo che opera esattamente nella direzione opposta. E questo avevamo detto, e con ciò concludiamo questa sintesi, come sia un messaggio che vale per ogni tempo e soprattutto per i nostri tempi. Quanto più grande la crisi della Chiesa, quanto più i cattolici sinceri debbono, sulla scia di San Francesco da Paola, ispirandosi a lui, capire che la vera risposta alla crisi è la santificazione personale, un'autentica ricerca personale della santità. Oggi affrontiamo un nuovo tema, un tema che è importante perché riguarda una figura di un grande pontefice, Giulio II della Rovere, un papa, per i motivi che fra poco spiegherò, molto importante. È il papa che succede di fatto, dopo alcuni rapidi intermezzi, come dire, dopo alcuni momenti di incertezza, perché per un breve periodo fu Papa Pio III, Papa che di fatto rappresenta un momento di riscossa, di lotta contro i guasti terribili che erano stati provocati da Alessandro VI Borgia. Giulio II viene eletto Papa nel 1503 e sarà Papa per 10 lunghi anni. Di fatto morirà nel 1513, vedendo come suo successore salire a soglio pontificio Leone X de' Medici, il Papa sotto il quale si compie lo scisma luterano nel 1517. Quindi Giulio II è Papa che governa la Chiesa in un decennio fatale, perché è il decennio che precede il drammatico scisma luterano e che segue l'altrettanto drammatico pontificato di Alessandro VI Borgia. Quindi si colloca in un momento davvero delicato, estremamente difficile. E per capire il suo operato, che ha qualcosa di grandioso comunque, partiamo osservando che era un uomo nato in una famiglia piuttosto umile, non elevata, non nobile, non ricca di mezzi particolari, e a Savona, quindi un papa che proviene dalla Liguria, e qui cresce, diciamo, nonostante l'umiltà della famiglia, cresce dedicandosi agli studi, divenendo ben presto chierico, e poi protetto da uno zio che aveva un alto ruolo nella Chiesa, e infine, entrato nei ranghi della Chiesa, cresce all'ombra di Papa Sisto IV, del quale era nipote. Quindi Papa Sisto IV, uno dei papi successivi alla fine del Grande Scisma d'Occidente, quindi uno dei papi che lottano durante il 400 per liberare la Chiesa dal rischio del conciliarismo. E grazie a questo zio così potente, cioè Papa, inizia una prodigiosa carriera. Viene eletto, elevato prima all'episcopato, poi al cardinalato, e ha una lunghissima carriera di grande, grande valore e importanza. Opera presso corti straniere, sarà sempre molto legato alla corte francese, opera ad altissimo livello, un campo diplomatico, si mostra straordinario diplomatico e amministratore. È un uomo di estrema decisione, un carattere di ferro, veramente di ferro, un combattente, una persona decisa, priva di incertezze, che sembra nata per comandare, per dirigere, per guidare, per riformare. Quindi un uomo di grandissimo carattere. E ovviamente dopo le mollezze e le debolezze terribili di Alessandro VI Borgia, questo è quanto sicuramente ci voleva. Il compito che Giulio II si dà è un compito giusto, necessario e perseguito da Giulio II con estrema lucidità. Lo esprimiamo sintetizzando in esso proprio la cifra di tutto il suo pontificato. La Chiesa era in uno stato di gravissima crisi morale e spirituale profonda, ma anche in una grande crisi, diciamo così, riferita all'aspetto temporale, cioè al patrimonio di San Pietro, allo Stato pontificio, perché sotto Alessandro VI si era creata una forte frammentazione, una spinta centrifuga, una mancanza di sana amministrazione e soprattutto anche una rovina economica incombente, perché Alessandro VI aveva dilapidato il tesoro pontificio. Viceversa, il Valentino, cioè il figlio illegittimo di Alessandro VI Borgia, chiamato il Valentino, il suo vero nome era Cesare, aveva, grazie all'appoggio del padre, che lo temeva, il padre aveva un gran timore di questo figlio violento, spietato, disposto a tutto pur di crearsi un grande potere personale, ebbene il Valentino aveva creato le condizioni per l'azione di Giulio II. Per paradosso, ha lavorato senza volerlo per il bene della Chiesa. Perché? Perché Valentino aveva combattuto con successo tutta la sua breve vita per riuscire a crearsi un dominio personale, assoggettando a sé molte delle città dei liberi comuni che rappresentavano parte cospicua dello Stato pontificio. Quest'opera di unificazione e di sconfitta dei potentati locali sempre più indipendenti, era fatta per un fine non certo santo, cioè non aspirava a difendere la Chiesa, ma solo a crearsi un regno personale. Ma nei fatti, alla sua morte, la sua opera resta. Cioè Valentino, con le sue violenze e congiure, aveva effettivamente iniziato quell'opera di rinsaldamento e unità dello Stato pontificio. E a questo punto arriva sulla scena Giulio II, un papa, come ho già detto, che ha le idee chiarissime su quello che deve fare ed è soprattutto molto deciso, inarrestabile nelle sue decisioni, nel realizzare questo progetto. E questo progetto è semplicissimo. È consapevole, come tutti in quel momento drammatico, che la Chiesa è in un certo senso in agonia sul piano profondo, morale e spirituale. È consapevole quindi che ci vuole una gran riforma, una gran rinascita spirituale, ma pensa, e in parte non ha torto, che per poter procedere a questa riforma sempre più necessaria e che da troppo tempo si sta rinviando, è necessario prima che la Chiesa di fatto torni nel pieno possesso dei suoi mezzi, rinsaldi in modo radicale il controllo del suo Stato e diventi quindi indipendente il più possibile dai poteri secolari, dagli stati cattolici che sono pericolosamente prossimi, vicini, chiedo scusa, allo Stato Pontificio, pensiamo al Regno di Napoli, agli Aragonesi, al Regno di Francia che incombe sempre minacciosamente, a Venezia, potenza che in questo secolo raggiunge l'apice della sua forza, e piccolo vaso di Creta, mezzo vasi di ferro, lo Stato Pontificio non può riformare la Chiesa universale se prima non ha il pieno possesso dei suoi territori, dei suoi mezzi, delle sue fonti finanziarie e la sicurezza dei suoi confini. Questo è un po' il senso dell'azione di Giulio II. Naturalmente possiamo quindi dire che è un Papa riformatore. Ora, ovviamente, i limiti che i detrattori potrebbero e hanno di fatto trovato nella sua azione, che appunto prevale troppo nel suo governo l'azione esteriore, politica, militare, volta a riportare la Chiesa a una piena sicurezza e forza. E quindi fa cose necessarie e giuste, ma in qualche modo non le fa, forse secondo alcuni, nell'ordine giusto, perché non riesce a accompagnare questa giusta difesa del potere della Chiesa con sufficienti sforzi di riforma morale e spirituale. Però, dovendo fare un bilancio, possiamo dire che in realtà ciò che fa è giusto e era doveroso in quel momento, e forse solo un uomo con la sua forza e la sua decisione poteva farlo. Vediamo rapidamente gli eventi più importanti del suo regno. In primo luogo, si trova un grande problema. Fra le tante insidie portate ai possessi della Chiesa, la più grave viene a inizio Cinquecento da Venezia. Venezia, la Repubblica Serenissima, è una superpotenza talassocratica, cioè potenza di mare, potenza commerciale, ha una ricchezza straordinaria, pari a quella di tutto il regno inglese, per fare un paragone che fa capire la grandezza delle finanze veneziane. Il ducato veneziano era un po', insieme al fiorino fiorentino, una delle monete di riferimento più importanti d'Europa in quel momento, tanto era solido e affidabile come mezzo di pagamento. E Venezia primeggiava sui mari, primeggiava anche nelle lotte di terraferma con le truppe mercenarie che era in grado di assoldare. Superava ogni altro stato per sapienza e sottigliezza diplomatica. E questo la porta anche forse a un eccesso di sicurezza in sé, tanto che si era espansa occupando, durante i momenti di crisi del regno di Alessandro VI, occupando la città di Rimini e la città di Faenza, città che appartenevano appunto alla Chiesa. Questa occupazione fa da scintilla per uno scontro molto duro che oppone Giulio II a Venezia. Giulio II, che come ho detto era stato abilissimo diplomatico, tenta molto a lungo di ottenere legittimamente, pacificamente, queste città da Venezia. Venezia si oppone con vari pretesti, anche irridendo al Papa, anche, come dire, rompendo le regole diplomatiche e assumendo atteggiamenti molto offensivi verso il Papa. Il Papa esita a lungo, tenta ripetutamente abboccamenti con Venezia per avere il giusto, per avere indietro i suoi beni, e avvisa Venezia che la sua arroganza sta suscitando un'alleanza internazionale, europea, fra molti potenti stati che mirano a sconfiggere e distruggere la forza di Venezia. Cioè sta nascendo quella che passerà alla storia con il nome di Lega di Cambrai. Lega di Cambrai che unisce praticamente tutti i più importanti stati europei in quel momento contro la sola Venezia. Venezia sa di questo progetto, ma è molto scettica. Sono convinti che le diversità di prospettiva fra i vari stati, alla fine, potrebbe far sì che la Lega di Cambrai non riesce a operare. E qui Venezia sbaglia. Infatti il Papa, dopo molte esitazioni, alla fine rompe gli indugi e nel 1508 entra nella Lega di Cambrai dopo aver scomunicato la Repubblica di Venezia, imponendo le dure pene canoniche e l'interdetto sui commerci, insomma, attaccando con gli strumenti che in quel momento la Chiesa aveva. Venezia non si lascia scuotere da questi avvertimenti. E inizia una guerra che sarà durissima per Venezia, una delle guerre perse più dure da parte di Venezia, che non è stata sconfitta molte volte. Venezia in questo momento ha esteso il suo regno anche di terraferma, fino a occupare praticamente tutta la pianura padana, fino all'Adda, fiume Adda, Bergamo, che era sotto la Repubblica Serenissima. Insomma, si è spinta fino a 30-40 km da Milano, al Ducato di Milano. Inoltre si è spinta verso le Alpi, si è spinta in tutta la pianura padana e la sua fame sembra insaziabile, aspira a dilatare ulteriormente i suoi possessi. Questa sua espansione però sta dando molto fastidio a tutti gli altri stati e la Lega di Cambrai attacca le forze veneziane infliggendo loro due sconfitte durissime. La più famosa è la battaglia dell'Agnadello, in cui l'armata veneziana è letteralmente distrutta, e la seconda, la battaglia navale, in cui la flotta veneziana è sconfitta e distrutta dalla flotta della Lega di Cambrai. Quindi Venezia perde praticamente tutti i territori che aveva nella terraferma, in Veneto e in Lombardia, e perde però con intelligenza, perché nel ritirarsi o nell'infuriare dello scontro comunica alle città, a lei vassalle, facenti parte della Repubblica come Padova o altre, la liceità che concede loro, insomma, di lasciare la Repubblica, cioè non pretende che combattano insieme a Venezia. Perché fa questo Venezia? Lo fa per un motivo che è incredibile in un certo senso, perché sa di essere il miglior sistema amministrativo, politico d'Europa, del mondo, e questo è un fatto verissimo. Venezia è un miracolo. La Venezia del 400 e del 500, Burckhardt giunse a giudicarla come il più alto esempio di civiltà della storia, cioè insuperato sia prima che dopo. Aveva un sistema assistenziale senza eguali, un numero di ospedali incredibili. Si prendeva cura dei feriti anche degli eserciti nemici, non solo propri. Era veramente un miracolo di ordine, di organizzazione, di prudenza, di efficienza, di grandissimi servizi ai cittadini. Non era uno stato qualsiasi, era forse lo stato più avanzato, più civile, più moderno che ci fosse mai stato. E forte di questa consapevolezza, perché Venezia sa di essere un modello politico inimitabile e perfetto, lascia che tutte le città a lei legate tornino indipendenti o scelgano di allearsi con la Lega di Cambrai, fidando nel fatto che capiranno ben presto come molto più vantaggioso stare sotto Venezia. E così sarà. Finita la guerra, pian pianino, molte delle città che si erano liberate dal suo giogo, fra virgolette, chiederanno loro stesse spontaneamente di poter tornare sotto l'amministrazione di Venezia. E questa cosa che vi ho raccontato, forse qualcuno penserà che abbiamo perso troppo tempo, invece no, non è tempo perso, perché ci insegna qual è il segreto di una vera, diciamo, la vera egemonia politica. Non è certo la forza bruta, non è certo solo la ricchezza, ma è soprattutto questa incredibile qualità dell'amministrazione veneziana. E, ebbene, torniamo a Giulio II. Abbiamo capito l'importanza di questa guerra, dove anche il Papa entra appunto in conflitto con Venezia. Venezia poi restituisce le città che aveva rubato al papato. Gli ambasciatori chiedono perdono a San Pietro in ginocchio al Papa per le offese arrecategli. Dopodiché il Papa esce dalla Lega di Cambrai e poi favorisce la conclusione della stessa e la pacificazione fra Venezia e gli altri stati europei. Quindi grande protagonista di questo scontro. Poi c'è un secondo grande scontro, è un papa guerriero, un papa che è famoso per essersi rivestito anche di corazza, una corazza da battaglia. Ci sono dei ritratti di Giulio II coperto d'acciaio che va a partecipare alle battaglie che lo Stato Pontificio conduce contro i suoi nemici. Un altro episodio, infatti, molto importante è la riconquista di Ferrara. Ferrara aveva tradito i patti, era una città di fatto papale, ma si sottrae alla sua tutela, si appoggia a Milano e c'è una guerra che oppone appunto la Chiesa e Ferrara. E in questa guerra Giulio II partecipa in qualità di comandante in capo, ricoperto da una corazza, non teme di affrontare il campo di battaglia, un caso quasi unico nella storia del papato. E sempre lì, in occasione di questa battaglia contro Ferrara, arriva al punto, dopo la resa di una cittadella nemica, di salire sulla breccia aperta nelle mura e entrare nella città conquistata senza alcun timore, senza aspettare che liberassero questa via d'accesso. Ecco, l'uomo è questo, era veramente un guerriero, un combattente, un carattere di ferro, inflessibile, che rappresenta una figura quasi unica nella storia del pontificato romano. Queste sono le azioni politico-militari più vistose, ma la seconda grande azione di Papa Giulio II è volta a riorganizzare lo Stato della Chiesa. Lo fa a mille livelli, stabilendo norme precise, rigorose, nuovi ruoli, nomine, organizzando minutamente il funzionamento della macchina statale pontificia. E questa impresa riesce in larga parte. Dove non può far nulla, ci vorrà la forza di un santo come San Pio V, e riformare le cattive abitudini prese dalla cupola, diciamo, dai gruppi di potere all'interno dello Stato pontificio, che di fatto abusavano del loro potere, accumulavano molti benefici, gestivano le cose della Chiesa in modo improprio. Anche qui Giulio II riforma l'amministrazione, riforma le leggi che governano l'amministrazione dello Stato, insomma, fa tutto ciò che può per migliorare il funzionamento della macchina statale. Sente che c'è bisogno di uno Stato forte, indipendente, finanziariamente in ordine per poter poi procedere a una nuova evangelizzazione e conversione dei popoli. Cura molto le finanze, è molto attento alla spesa, vuole un bilancio in attivo, non in passivo, e opera perché questo avvenga quanto più spesso possibile. Ci sono piaghe che non riesce a debellare, la simonia, l'accumulo dei benefici, molti altri difetti che sussistevano, come la commenda, dove i benefici di un grosso convento, di una chiesa, erano dati a una persona che però non era la persona incaricata di gestire quella stessa realtà ecclesiale. E di fatto qui fallisce, non riesce a risolvere il grande nodo della molteplicità delle sedi episcopali o abbaziali e della commenda che devastava la Chiesa. Però, senz'altro, un grande Papa, un Papa per certi versi unico, che appunto pone le premesse per quella grande riforma che ci vorranno ancora molti decenni per far partire. Ci vorrà il Concilio di Trento e negli anni 60 del Cinquecento il pontificato straordinario di San Pio V, che in effetti ha la forza di volontà, lo vedremo, di un Giulio II, ma in più ha anche la forza di una santità cristallina che lo guida in modo soprannaturale verso i veri problemi che la Chiesa deve affrontare in quel momento. Papa Giulio è anche un papa che favorisce gli ordini missionari, che favorisce, pardon, gli ordini religiosi, francescani, domenicani e altri, favorisce le missioni, lotta per appunto diffondere il Vangelo e favorire le missioni, ci tiene molto a presentare la Chiesa in tutto il suo fasto, in tutto il suo potere, in tutta la sua autorità, anche attraverso segni visibili e facilmente riconoscibili, come palazzi, edifici, il primato nel campo delle arti e molte altre cose. Vede la Chiesa come il centro del mondo, una sorta di impero spirituale che però deve esibire in un certo senso la sua forza e difenderla per essere credibile. Questa strategia, in fondo, è quella che ha guidato anche molti altri grandi uomini di Chiesa. E la stessa costruzione di San Pietro, questa opera immensa che dura moltissimi anni, è finalizzata a questo scopo. Una chiesa immensa, di grandiosa bellezza, che aiuti tutti a riconoscere la grandezza e l'autorità della Chiesa cattolica. Questo è in sintesi l'opera di Giulio II della Rovere. E qui va detto in conclusione che anche lui, come molti altri pontefici di questo secolo terribile, deve lottare contro lo scisma, perché a un certo punto, dopo la vittoria della Lega di Cambrai contro Venezia, Giulio II si accorge che, per paradosso, scomparso il pericolo di Venezia, compare di nuovo quello della Francia, perché la Francia si muove con avidità, con grande altezzosità e sta acquisendo un'egemonia enorme in Italia. E Giulio II organizza a questo punto un moto di rivolta contro questa egemonia francese e al grido, divenuto celebre di Fuori i barbari, lotta a lungo per appunto espellere in un certo senso i francesi dall'Italia, o quantomeno per ridurne le sfrenate ambizioni. E quindi è protagonista di una lotta che lo vede di avvicinarsi a Venezia, proprio in quanto a questo punto si tratta di riequilibrare le cose, evitando che l'Italia diventi ostaggio delle potenze straniere che ambiscono a impadronirsi dei suoi grandi tesori, delle sue grandi ricchezze. Questa è un po' la cifra, diciamo, della figura di Giulio II, un papa grandioso. E l'ultima osservazione che facciamo è questa. Questo papa, per noi moderni, che siamo nati e vissuti, ahimè, dopo la fine dello Stato della Chiesa, dello Stato Pontificio, dopo la morte dell'ultimo Papa Re Pio IX, la Chiesa fino al 1870, non dimentichiamolo, quindi in fondo non troppo tempo fa, 150 anni fa, era uno Stato importante, uno Stato riconosciuto a livello internazionale, che aveva un re. Perché appunto il Papa era da un lato Papa della Chiesa universale, ma dall'altro era il re, monarca assoluto di uno Stato importante italiano. Stato che il Risorgimento, governato dalla massoneria anglosassone e francese, ha distrutto. Ricordiamolo sempre, il vecchio sogno dei protestanti, dei massoni, che hanno sempre pensato e pensano tuttora erroneamente che, distrutta la Chiesa sul piano temporale, ecco che la Chiesa non potrà che essere poi distrutta anche sul piano spirituale. Ebbene, Giulio II ci ricorda che la Chiesa, in tempi per quanto difficili come i suoi, lottava tenacemente, nella piena consapevolezza del diritto ad essere anche una compagine statale, perfettamente consapevole dell'importanza che il Papa fosse padrone in casa sua e avesse un suo piccolo Stato a proteggere la stazione apostolica dottrinale di riforma dei costumi, di azione missionaria. Era veramente importante, era un fatto decisivo. E per quanto questo Stato fosse stato sempre attaccato, sempre coinvolto in alleanze, leghe, lotte, guerre, tutto vero, ma accadeva a lui come a ogni Stato, ed era comunque una necessità potentissima che i papi conoscevano bene. Queste indipendenze e sovranità su un territorio statuale della Chiesa. Dunque, Giulio II è grande e antimoderno in questa sua perfetta militante consapevolezza che la Chiesa aveva il diritto di difendere i suoi possedimenti legittimi e il dovere di combattere per ottenere ciò che gli era stato ingiustamente tolto. E in questa prospettiva ricordiamoci che i patti lateranensi che nel 1929 fanno fanno sì che la Chiesa riconosca la legittimità del governo e dello Stato italiano dato dal Risorgimento, ebbene questo atto compiuto nel 1929 è un atto che si potrebbe discutere, non va dato per scontato perché c'è una certa gravità nel fatto che la Chiesa riconosce la violenza subita, il fatto compiuto e rinuncia a rivendicare almeno moralmente il suo diritto ad avere indietro il suo Stato. Quindi di fatto Giulio II ci obbliga a capire con umiltà l'importanza che aveva per la Chiesa il possesso sicuro, stabile, pacifico di un suo Stato a protezione della sua azione apostolica. Io con questo vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e la prossima volta proseguiamo con, ahimè, la breve marcia che ci porta allo scisma luterano del 1517. Ave Maria e buona giornata a tutti.